Radio 3, lezioni di musica, Jacques Offenbach, Le Conte d'Hoffmann, seconda parte con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. In questo weekend stiamo parlando della grande opera che Jacques Offenbach lasciò incompiuta alla morte nel 1880. Quest'opera si intitola I racconti di Hoffmann, Le Conte d'Hoffmann, ed è un'opera incentrata su alcuni racconti, alcune novelle importanti del grande scrittore romantico Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Offenbach realizza una, con i suoi due librettisti, realizza una trama complessa in cui tre racconti di Hoffmann sono incastonati in una cornice complessiva. Ieri abbiamo visto il primo atto dell'opera, abbiamo parlato del prologo e il primo atto, l'atto dell'automa, l'automa Olympia. Il secondo atto si intitola Antonia, Antonia, e la trama si rifà a un altro racconto di Hoffmann, un racconto molto significativo, soprattutto per uno scrittore romantico. Il consigliere Crespel è il titolo di questo racconto. Il consigliere Crespel è il padre di una fanciulla che si chiama Antonia, che è una cantante straordinaria, figlia di una cantante straordinaria che però è morta perché ha una malattia congenita, sia madre che figlia. Non possono cantare perché cantare le farà morire. Cioè l'idea dell'arte, del canto proibito, dell'arte che è insieme salvezza e maledizione, che è proprio un'idea specificamente romantica. In più il consigliere Crespel è un collezionista di violini e un costruttore di violini, quindi è un racconto interamente in qualche modo incentrato sulla musica. Capite benissimo anche quanto sia adatto all'argomento operistico l'idea di una cantante che non può cantare e che viene forzata dal cattivo. Il cattivo dell'opera in questo atto si chiama Dottor Miracle, Dottor Miracolo, è una sorta di mago che ovviamente si presenta accompagnato da... tema diabolico che accompagna nel corso dell'opera tutti i personaggi malvagi. Quindi i personaggi malvagi sono ovviamente, come dire, le diverse facce di un singolo personaggio. Non a caso Antonia, la protagonista, la cantante, si presenta nell'opera seduta al clavicembalo che canta una romanza delicatissima. Romanza delicatissima, finisce di cantarla, il padre entra in scena e ci fa capire qual è il contesto, perché prega, implora la figlia di non cantare, di non usare la voce meravigliosa che la natura le ha donato, perché se no rischierebbe di fare la fine della madre, madre grande cantante che è morta cantando. E veniamo a sapere intanto che Hoffmann è innamorato della ragazza, è innamorato di questa straordinaria cantante ed è ricambiato, i due progettano di sposarsi. Hoffmann non sa però nulla di questa malattia, quindi il problema è che Hoffmann desidera sentirla cantare. Hoffmann è innamorato della musica. Nella vita, lo dicevo nella puntata di ieri, Hoffmann era non solo un grande scrittore ma era anche un musicista molto competente, un musicista che scrive opere, che scrive musica sacra, che continuamente parla di musica nella sua produzione letteraria. Il suo più famoso personaggio era un kapellmeister, un maestro di cappella, Johannes Kreisler, a cui su questo personaggio Schumann scrive una straordinaria raccolta pianistica, la Kreisleriana, e quindi Hoffmann desidera sentirla cantare. Ma c'è un altro personaggio, il cattivo, il dottor Miracle per l'appunto, il quale spaccia per guaritore in qualche modo veniamo a capire che questo stesso personaggio è stato allo stesso tempo responsabile della morte della madre di Antonia, il cui ritratto campeggia al centro della scena. E il ritratto avrà un ruolo fondamentale in una scena di magia, cui il dottore evocherà o comunque farà apparire agli occhi di Antonia la personificazione della madre che esce dal ritratto, canta e la spinge a cantare anche lei. Sono tua madre, ricordati della voce, la voce che ti è stata data. Purtroppo Antonia canterà e purtroppo morrà alla fine dell'atto. La fine del primo atto, l'automa si era rotto, distrutto. In questo caso c'è una morte reale della fanciulla artista e la terza donna dell'opera invece non morirà, ma se ne andrà con un personaggio molto ambiguo alla fine del terzo atto. Ma di questo, se abbiamo tempo, parleremo più avanti. I due protagonisti, Hoffmann e Antonia, cantano un duetto d'amore magnifico. Purtroppo non abbiamo il tempo di ascoltarlo, ma vi faccio sentire almeno il tema, anche perché questo tema tornerà, riapparirà in un punto cruciale dell'opera, apparirà nel momento della morte di Antonia. Bellissima melodia, ma continua. Duetto d'amore veramente magnifico con questo stupendo tema che arriva più o meno al centro dell'atto, dopodiché entra in scena il cattivo. In tutti gli atti, in tutte le parti di quest'opera c'è sempre un personaggio malvagio che, come vi dicevo, è costantemente accompagnato dallo stesso tema che vi ho fatto sentire. Queste progressioni e questa risata sardonica, questa risata diabolica, appare il dottor Miracolo, e veniamo a sapere dalla reazione del padre di Antonia, dalla reazione di Crespel, che è il cattivo, che è un personaggio malvagio, un personaggio che si era occupato della malattia della madre di Antonia e in qualche modo ne aveva provocato la morte. Questo è il personaggio forse in qualche modo più ambiguo e misterioso della vicenda, perché ha dei poteri soprannaturali. Nel corso di questo atto il dottor Miracle appare e scompare, passa attraverso i muri, riesce a dar vita a un ritratto, al ritratto della madre, naturalmente con l'intento malvagio di convincere Antonia a cantare. Quindi in qualche modo è un personaggio magico e effettivamente la sua apparizione, lui si presenta e canta quasi immediatamente un trio insieme a Hoffmann e a Crespel. E l'atmosfera di questo trio è un capolavoro di atmosfera romantica e misteriosa. Siamo in modo minore, comincia. Miracle canta. Tremoli. Il punto più straordinario è l'istante in cui Miracle comincia a usare il magnetismo per chiamare, attrarre Antonia, che si trova in una stanza vicina, non è presente, ma lui riesce ugualmente a parlarci. Le chiede quanti anni ha, le chiede qual è il suo problema di salute, le garantisce che attraverso alcuni flaconi che ha riuscirà a guarirla. La reazione del padre è il padre continua in qualche modo a cercare di salvare la figlia da questo personaggio terrificante e c'è una stretta conclusiva del trio sul quale Miracle canta su un ostinato. momento straordinario, un momento in cui Hoffman, attraverso la tecnica dell'ostinato, riesce a rendere in maniera, devo dire, mirabile, straordinaria, il carattere demoniaco del personaggio, ma allo stesso tempo anche il suo potere di persuasione. La tecnica dell'ostinato, naturalmente, è una tecnica che, dal punto di vista simbolico, rappresenta un sentimento, una sensazione, uno stato d'animo che penetra sempre più a fondo nell'animo del personaggio. Il terzetto è un terzetto piuttosto esteso, direi che possiamo almeno sentire da questo istante in cui il dottor Miracle, attraverso le sue arti magnetiche, riesce a chiamare, a evocare Antonia, che è in un'altra stanza, e a parlare con lei. Questo è un istante in cui Offenbach riesce anche a realizzare degli effetti orchestrali misteriosi particolarmente efficaci e particolarmente affascinanti. Sentite. Quanti anni hai? E questo è il dialogo magico. Lei che gli risponde da un'altra stanza, naturalmente non la sentiamo. 20 anni. La primavera della vita. Adesso sentiamo la mano, sentiamo il polso, ma lei non è presente fisicamente. Lasciatemi contare. Sentite la pulsazione? Il polso è ineguale. Pessimo sintomo. Canta! No, 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 non cantare! E sentite Antonia che canta. Da fuori scena. Guardate, dice Miracle, vedete come si rianima? Ed ecco l'ostinato. Questi sono i flaconi di medicine che ha con sé. Chiusura desolata dei violoncelli. dottor Miracle, che si è presentato con questo pezzo sensazionale, letteralmente, questo ostinato impressionante, viene cacciato, ma, come vi ho detto, riesce a passare attraverso i muri, quindi apparirà improvvisamente nella stanza di Antonia. Lei non riesce a vederlo, lui è una presenza accompagnato e dal tema. I temi che lo caratterizzano in qualche modo, e cercherà, come dire, di costringere Antonia a cantare. Antonia resiste, spiega che ha promesso al padre di non cantare, e a questo punto Miracle ricorre al trucco più subdolo, dà vita al ritratto della madre. Il ritratto della madre che comincia quindi a invocare la figlia su questo tema regolare. Ma una volta di più basato su un ostinato con questa linea inesorabile ascendente, Antonia finisce per lasciarsi convincere nella parte veloce, nella cabaletta tecnicamente di questo terzetto, quindi finisce per cantare e ovviamente crolla al suolo, esausta, in fin di vita. E c'è l'ultima scena di quest'atto, che è un atto assolutamente impressionante, come penso abbiate capito, che è la scena della morte di Antonia. E la scena è percorsa da reminiscenze. Arriva il padre e dice: figlia mia, che cosa è successo? No, senti, c'è mia madre che mi chiama, e noi sentiamo di nuovo. Reminiscenze. Pensa a Hoffman e sentiamo. Per un attimo sentiamo il tema d'amore e poi tornerà, riapparirà Miracle in qualche modo a contemplare il suo trionfo malvagio e torneremo a sentire il grande ostinato. Abbiamo il tempo per sentire questo breve, intensissimo finale del secondo atto dei racconti di Hoffman. Figlia mia, sentite? Padre mio, senti, è mamma. È una reminiscenza, ovviamente. Reminiscenza del tema d'amore, del duetto. Ovviamente canta la canzone d'amore. L'ultimo trillo, l'ultimo gorgheggio. E muore. Questa è la disperazione del padre. Appare Hoffman, che non c'entra nulla con questa morte, ma lui se la prende con Hoffman. E appare dal nulla Miracle, eccolo. Siete l'ostinato. questa è la fine tragica del secondo atto, la seconda morte. Alla fine del primo atto era morta, si era smembrata l'automa, la falsa donna, la bambola o l'ampia. Antonio invece è l'artista, è la figura di artista che comunque muore per la sua musica. Il terzo atto è in qualche modo il più problematico, è anche quello che Offenbach ci ha lasciato in forma più frammentaria. Questo atto non fu eseguito alla prima, in occasione della prima, perché l'opera sembrava troppo lunga, e in effetti è quello che la cui ricostruzione ha dato più problemi. Se voi ascoltate diverse versioni del Count of Man, di quest'opera, il terzo atto è quello che differisce maggiormente da una versione all'altra. Anche la storia è una storia molto complessa. È un racconto incentrato su questa singolare figura di donna, Giulietta. Il protagonista è innamorato di Giulietta e Giulietta gli chiede in pegno d'amore il suo riflesso, quindi gli vuole togliere il riflesso allo specchio naturalmente, e Hoffmann inserisce in questo racconto anche un personaggio di un altro scrittore tedesco che è Peter Schlemihl, l'uomo senza ombra. Quindi è un racconto molto denso, molto complesso, e sicuramente questo è l'atto più enigmatico dell'intera opera, ma guarda caso comprende il pezzo in assoluto più famoso dei racconti di Hoffmann, che è la celeberrima Barcarola, con cui comincia quest'atto, un pezzo famosissimo, molti di voi l'avranno sentito senz'altro, con questa idea stupenda di un accompagnamento che in gran parte è basato su queste note. Un ennesimo ostinato, questa Barcarola viene cantata all'inizio dell'atto da Giulietta, quindi dalla donna cortigiana, la terza figura femminile che ci viene presentata in quest'opera, e dall'amico di Hoffmann, Niklaus. Quindi non si capisce questa consonanza fra i due personaggi, se non fosse che veniamo a scoprire nel corso dell'opera e soprattutto alla fine che Niklaus in realtà è la musa di Hoffmann, quindi il suo spirito poetico, il suo spirito artistico travestito. Quindi in qualche modo questa celeberrima Barcarola viene cantata anche dalla musa del poeta. Abbiamo il tempo per sentirne almeno una parte, è un pezzo famosissimo, ma talmente bello, talmente evocativo che vale la pena. Eccola. Introduzione. Comincia il ritmo della Barcarola. Ed ecco l'ostinato. Questo è l'amico di Hoffmann, Niklaus, ossia la musa che canta. Qui entra anche Giulietta. Solo dal fatto che c'è una barcarola potete capire che questo atto si svolge scenicamente a Venezia. qui entra il famoso coro a bocca chiusa. Questa è la famosa barcarola, il pezzo insieme all'aria di Olimpiana, all'aria dell'automa, nel primo atto, sicuramente il pezzo più famoso dei racconti di Hoffmann, a buon diritto, come avete sentito. Non abbiamo il tempo di parlare per intero anche di questo atto e, come vi dicevo, è il più complesso, il più intricato anche dal punto di vista proprio della ricostruzione, per riuscire a capire esattamente che cosa il compositore avesse in mente. Vi dico due parole rapidissime sull'epilogo in cui siamo di nuovo nella taverna, quindi è la stessa cornice che c'era stata presentata all'inizio dell'opera, nel prologo, nella taverna, i cori bacchici, i cori goliardici, e finalmente arriverà Stella, la cantante, ma la cantante troverà Hoffmann completamente ubriaco, steso dal vino, e quindi il consigliere Lindorf, la ennesima personificazione del male con il suo tema malvagio e demoniaco, trionferà e si porterà via la cantante. Perché? Perché la musa nel frattempo si è rivolta direttamente, togliendosi i panni dell'amico Niklaus, a Hoffmann, dicendogli: ma mi hai dimenticato? L'homme n'était plus. Remain poète, non lascia stare l'uomo, resta poeta. In qualche modo la morale dell'opera è questo dualismo, la necessità di scegliere fra l'arte e l'amore, un messaggio che ha qualcosa di malinconico naturalmente, ma anche qualcosa di forte, qualcosa di profondo, in particolare se il protagonista è uno dei grandi personaggi del romanticismo letterario. Possiamo sentire questa ultima scena con l'invocazione della musa, che come sentite parla. Quest'opera prevede i dialoghi, prevedeva i dialoghi originariamente, era un'opera comique, poi invece è diventata famosa attraverso i recitativi scritti in gran parte da un altro musicista, Ernest Guiraud, ma sentiamo almeno da questo breve intervento della musa. Ne approfitto per salutarvi e augurarvi una buona domenica. Saluti e a risentirci da Giovanni Bietti.
La douleur endormie s'exhale en rêve dans les cieux. Ne suis-je dans rien que la tempête des passions s'apaise vers toi. L'homme n'est plus. Renais, poète, je t'aime, Hoffmann, appartiens-moi.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.